Amici, amicizia, sono queste le parole che ricorrono più di ogni altra nelle 3.297 pagine dei diari di Fernanda Pivano, che dal 1917 al 2009 registrano maniacalmente, giorno per giorno, i 90 anni di una vita in cui non un solo dettaglio è opaco, ma tutto è acceso e si incendia al solo contatto con uomini e donne che entrano nella leggenda, come nella vita e nella casa di Nanda.
Fernanda Pivano, diari. È bello questo libro.
È bello, quel libro è bello sul serio. Questo è un libro bello perché aiuta l'anima della gente che lo legge. A me interessavano le cose che non si erano mai fatte, quando si rischiava molto a farle conoscere, ma molto si rischiava.
18 luglio 1917. Nasce a Genova Fernanda Pivano da Mary Smallwood e Riccardo Pivano. Il padre aveva una banca e una biblioteca di 10.000 volumi, era un miliardario illuminato. E ogni settimana le dava un libro da leggere perché voleva farne un intellettuale. Nanda cresce in una famiglia, come la definisce lei, vittoriana e rispettabile. Viene mandata nella scuola svizzera di Genova, frequentata da figli di uomini d'affari. All'ora di pranzo gli allievi dovevano mostrare le unghie lustrate al direttore per venire ammessi al refettorio, e non prima di un inchino a Saltino. E fu durante un inchino a Saltino che una volta le piovve a terra un gran mazzo di fiori di caprifoglio raccolto durante la ricreazione e nascosto tempestivamente nelle mutandine per poterne poi succhiare al momento opportuno il polline mielato. 1929, trasferimento a Torino. In quarta e quinta ginnasio, Nanda è in classe con Primo Levi, entrambi non ammessi agli orali della maturità per due temi incoerenti con la pedagogia fascista. Lei viene respinta con 3 e lui con 1. Un giorno entra in classe un giovanissimo supplente, un certo Cesare Pavese, un poeta vero, con un libro di poesie pubblicate da un editore famoso. Il poeta che dialogava con Guinizelli, che aveva la sua fotografia su una rivista importante, che viveva una vita segreta, misteriosamente connessa con l'antifascismo.
La domanda che differenza c'è tra letteratura americana e letteratura inglese è la domanda che mi ha fregato per la vita, perché è la domanda che io ho fatto a Pavese quando Pavese è ritornato dal confino e mi ha chiesto che cosa facevo, e io gli ho detto: ho chiesto la tesi in letteratura inglese. E lui ha detto: perché non americana? E io gli ho risposto: ma che differenza c'è? E allora questa domanda è stata quella che ha provocato una reazione veramente abnorme in Pavese. Mi vergognavo come una rada della gaffa che avevo fatto, naturalmente. E mi faceva queste lezioni straordinarie di letteratura comparata che non esisteva ancora neanche in America.
Nel 1938 si rincontrano all'università e Pavese, che la chiederà per due volte in sposa, ma Nanda questo non lo scrive nei diari, la sprona allo studio, studio, studio.
E lui quella sera mi ha portato in portineria 4 libri, che sono Radio alle armi, Dio lo benedica per avermelo fatto vedere, Le foglie d'erba di Wiseman, che effettivamente sono un buon simbolo nella letteratura americana, non sapeva scegliere di meglio. L'autobiografia di Sherwood Anderson, che è quello dove per la prima volta si è scritto con linguaggio parlato. E poi l'antologia di Sullivan. Io una sera, quando l'ho vista, l'ho aperta così, ho trovato il Franti Sturmer. E l'ultimo verso, non so se i vostri ascoltatori hanno mai letto la poesia. La poesia comincia dicendo: io da ragazzo non potevo correre né giocare perché avevo avuto la scarlattina, ma un giorno, facendo male con l'anima sulle labbra, l'anima mi volò via. Io ragazzo avevo 18 anni, mi sono innamorato del libro, Ma chiunque ha 18 anni, ancora adesso ha 18 anni, se non muore non del libro. E allora mi sono messa a tradurre, ma io non sapevo neanche che ci fosse il mestiere del traduttore.
Cesare Pavese trovò il quaderno di traduzione in un cassetto di Nanda e lo fece pubblicare.
Ah, mi ha detto, allora ha capito che differenza c'è tra la letteratura americana e la letteratura inglese. Provate a leggere l'antologia di Fundivere e capirete che differenza c'è.
Uscì così per Einaudi l'antologia di S. River, con la S puntata. E già perché per pubblicarlo si dovette adottare un escamotage che depistasse la censura fascista del Min Cul Pop, il Ministero della Cultura Popolare, così che tutti credettero che quella S puntata stesse per San River e i santi non sono censurabili. Era il 1938, lo stesso anno del famigerato scherzo con cui Orson Welles terrorizzò gli americani. I marziani attaccano il New Jersey. Una donna si suicidò per non essere violentata dagli alieni. E su questa America si affaccia la ventenne Nanda, rintronata dalla grottesca semantica fascista, e scopre invece lo scabro neorealismo americano, se ne innamora e diventa transoceanica.
Hello, papa, how are you? I'm Nanda. I am Nanda. Nanda, yes, Nanda. I'm telephoning from Milano. I'm calling from Milano. How are you?
Frequentavo il primo anno di università. Facevo il decimo anno di pianoforte, prendevo lezioni di due lingue e in quel groviglio di orari riuscivo a trovare il tempo per organizzare i concerti del GUM, Gruppo Universitario Musicale, quando mi ero cacciata in testa di mettere in scena l'Anfiparnaso. Da tutte le parti mi dicevano di chiamare Ettore Sozzas, che aveva vinto i littoriali di scenografia. Così un giorno gli telefono e gli chiedo di venire. Prima che gli dicessi una sola parola mi aveva avvolto nel suo disprezzo. Aveva guardato il mio salottino borghese con le pareti tappezzate di seta, le mie tazzine da tè cinesi portate da mio nonno dal Siam. Prima che avessi finito di spiegargli che cos'era l'Anfiparnaso, aveva iniziato un discorso. Primo, che era impossibile mettere in scena l'Anfiparnaso. Secondo, che anche se fosse stato possibile, io ero visibilmente troppo cretina per riuscire a farlo. Mentre si avviava alla porta, la mia solida educazione borghese mi aveva indotto a invitarlo alla festa che si sarebbe svolta l'indomani per il mio 21esimo compleanno. Mi aveva risposto che potevo sognarmelo. Irrompe la guerra, gli orrori della guerra, la casa di Torino distrutta, la famiglia sfollata a Mondovì, le SS dentro casa che arrestano il fratello di Nanda, Franco, per un fraintendimento. In una retata nella sede romana di Einaudi era stato trovato un contratto per la traduzione di Addio alle armi di Hemingway, libro super vietato per il suo antimilitarismo. Contratto intestato per un errore di trascrizione a un certo Fernando Pivano. Le SS credettero che Franco fosse il traduttore e lo portarono via. Nanda, benché tutti la scongiurassero di non farlo, si precipitò al comando nazista, dove intravide il fratello col volto coperto di sangue. Si sfilò da una scarpa e lascia passare di traduttrice e chiarì l'equivoco. Il fratello venne liberato in lacrime e lei fu trattenuta e torchiata per 15 ore di interrogatorio. Intanto la guerra finiva e il giorno della liberazione erano i fascisti ad essere impiccati con gli uncini agli alberi dei viali. E Nanda, sconvolta, si sfogò con Pavese. Ma come, i partigiani impiccano gli sconfitti come facevano i fascisti? Cosa sta accadendo? Volevamo la fine della violenza. Quel sogno della non violenza la accompagnò tutta la vita, sempre più impallidito e recessivo di fronte alla visione della ferocia degli uomini, fino a farla sentire, fino all'ultimo, fallita e sconfitta. Mentre la abitava, l'incancellabile senso di colpa di aver risposto di no, come purtroppo fecero anche altri amici, alla telefonata con cui Pavese, 5 anni dopo quel tremendo 25 aprile di impiccagioni per strada, le chiedeva di raggiungerlo per tenergli compagnia. Poco dopo quella chiamata estrema, si suicidò nell'albergo Roma. quella sera stessa aveva inghiottito la polvere assassina e nessuno di noi gliel'aveva tolta dalle mani. Oddio, se ci avessi pensato.
Lo scrittore che le è piaciuto di più come stile?
Beh, io sono un allievo di Hemingway, non si può negare. Dopo tanti anni devo dire che non c'è stato in America un altro scrittore così. Bisogna scrivere in modo semplice, parlare di cose semplici, conoscere le cose semplici, studiare le cose semplici. La parola semplicità è la sua quasi ossessione, era la sua, il suo sogno.
Hemingway aveva avuto occasione di incontrare personalmente Mussolini e scrivere di lui definendolo il più grande bluff d'Europa, dominato da una debolezza interiore che lo costringe a fare il cipiglio, imitato da tutti i fascisti diciannovenni d'Italia. Avvolge piccole idee in grandi parole, come tutti i codardi, ama i duelli. Ed Hemingway così era diventato un nemico personale di Mussolini e del fascismo. Nell'ottobre del 48 Hemingway era all'Hotel Concordia di Cortina e aveva saputo dell'arresto della sua traduttrice e voleva conoscerla, come le scrisse in una cartolina che Nanda, credendo ad uno scherzo, buttò. Ma ne arrivò una seconda: se non vuoi venire tu a Cortina, vengo io a Torino. E allora Nanda si precipitò sul primo treno e lo raggiunse in hotel. Lo trovò che cenava a capo di una tavolata patriarcale. Si alzò, attraversò la sala a braccia aperte e le richiuse su di lei. Tutti lo chiamavano Mister Papà, come i soldati durante la guerra, perché faceva da padre a tutti. Lui mi chiamava daughter, figlia. Era sempre indulgente con me, ma quando gli avevo detto che ero astemia, gli avevo mozzato il fiato. Questo non me lo dovevi fare, daughter. E così va avanti la vita fittissima di Nanda, fatta di traduzioni, relazioni, amicizie internazionali, il romanticismo frustrato di Hemingway, la disillusione espressionista di Dos Passos, lo stupore disperato di Fitzgerald, la nostalgia sarcastica di Faulkner e poi Richard Wright, oltre a tutta l'élite, anzi la stra-élite letteraria italiana. Mi muovevo tra questi e altri scrittori che mi volevano bene e rispettavano i miei articoli e i miei saggi quando il 29 ottobre 1949 ho sposato Ettore Sozzas Jr. Ahimè, l'America è sgusciata via dalle mani della vecchia Europa per darle una lezione di freschezza. Il mio primo viaggio in America, il 6 marzo 1956, finalmente ero andata in quell'America che stavo già sognando con sorpresa crescente via via che la studiavo. Finalmente c'ero andata in America. Con un ritardo di 8 ore del volo all'Italia che portava lei e Sozzas a New York, ha inizio il suo pellegrinaggio letterario nella Virginia di John Dos Passos, immalinconito dopo il tremendo incidente di macchina in cui aveva perso un occhio e la moglie. Nella luce, nei colori dei tropici, Nanda e Sozzas vengono accolti a L'Avana con il consueto caloroso abbraccio da Hemingway, che 2 anni prima aveva ricevuto il Nobel, ma che riceveva gli ospiti con un paio di bermuda retti da uno spago, grossi sandali e un bastone, la finca Vigia, la tenuta di 16 acri di Hemingway, incorniciata da manghi, ibischi, all'ombra dei quali Mister Papà le raccontava il suo mare, la sua ambigua fonte di passione e di arcaica paura, la sua eterna puta, il mistero azzurro. L'8 aprile arrivo a New Orleans, dove viene nominata cittadina onoraria e le consegnano le chiavi della città. E poi il Texas, il Mississippi di William Faulkner e poi il New Mexico degli indiani, con i mocassini con le suole di gomma che donano amuleti in cambio di marshmallows nell'afa drogata dei portici. il 24 aprile a Chicago, e poi l'Illinois, nella Petersburg, dove Edgar Lee Masters aveva passato l'infanzia, con il cimitero che aveva dettato i famosi epitaffi dell'antologia di Spoon River, anche se l'ambientazione dell'antologia era quella di Lewiston, sul fiume Spoon, dove Masters si era trasferito undicenne. E lì Nanda si fermò ad accarezzare la sua tomba accanto a quella dei nonni, con l'epitaffio scritto da lui stesso: «Col vostro permesso vorrei dormire, non c'è cosa più dolce, né più benigno destino che il sonno, non sono che il sogno di un sogno benigno». Lo dico con orgoglio, il 16 settembre del 1957 avevo scritto per la Mondadori il giudizio editoriale numero 286 che sosteneva la pubblicazione di On the Road di Jack Kerouac, pubblicato a New York il 4 settembre. Ma del giudizio di Nanda non si tenne conto e con suo grande dolore il libro fu respinto dalla direzione editoriale. Però una sera a casa Mondadori, dove era sempre invitata, Nanda avvicina il presidente Arnoldo in persona dicendogli alle orecchie: «Presidente, io ho un titolo che le farebbe guadagnare un sacco di soldi». Estrasse un taccuino e annotò il nome Kerouac e lo scrisse senza O. Quando il libro uscì, praticamente immediatamente dopo, la direzione non voleva credere che Kerouac si scrivesse con la O, perché il presidente lo aveva scritto senza O e nell'indice del libro avevano fatto stampare il nome senza O.
E ciascuno di loro aveva un sogno, qualche sogno non realizzato. E a me piaceva sentirmi raccontare questi sogni. Io sono molto orgogliosa di questo, sai, di aver fatto diventare famosi dei ragazzi che nessuno conosceva ancora. Grandest of all snatched sky, I cannot hate you.
Do I hate the mischievous thunderbolt, the jawbone of an ass? La Beat Generation è una visione che abbiamo avuto, John Holmes e io, e Ginsberg, alla fine degli anni 40. La visione di una generazione di splendidi hipsters illuminati che di colpo si mettevano in viaggio attraverso l'America, seri, curiosi, vagabondando, arrivando dappertutto in autostop, cenciosi, beati, belli, nella loro nuova bruttezza piena di grazia. Beati nel senso di battuti, ma pieni di ferme convinzioni. Non designò mai delinquenti, designava individui dotati di una spiritualità diversa, che non formarono mai una banda, ma rimasero solitari a guardare fuori dalla finestra cieca della nostra vita. Con queste parole Jack Kerouac provava a spiegare la Beat Generation, beat come battuti, beat come beati. Il nodo profondo era nella visione della sacralità segreta degli oppressi. It's a jazz joint and Beat Generation mad trick. I would like that understanding very clear among everybody. Vorrei che fosse ben chiaro tra tutti.
Allora non interessava la libertà, allora interessava la liberazione.
You are a damn beautiful girl, you. You are Fernanda Pisano.
I am, yes.
You are a great intellectual girl of Milano. People
no,
hate you
Milano.
Because you're beautiful. That's why they hate you.
You think so?
Boom, boom, boom.
Boom, boom,
bang.
Bang. Bang.
Hello, boom.
Boom.
Boom, boom, boom.
Kerouac rispose a un giornalista che gli chiese a chi si rivolgesse nelle sue preghiere: «Prego il mio fratellino morto, prego mio padre, Buddha, Gesù Cristo e la Vergine Maria. Che cosa sto cercando? Dio. Voglio che Dio mi mostri il suo volto». Mistici, beati, battuti in cerca del volto di Dio. Quale spazio per loro in una realtà dove perfino il pacifismo sapeva mostrare un volto spaventoso? Era la Pasqua del 58 quando 5.000 pacifisti, liberali, anarchici e studenti si radunarono per manifestare a Londra. Vi aveva preso parte anche il poeta beat anarchico, pacifista, Gregory Corso, che subito dopo aveva scritto una poesia impressionato dalla carica di odio e violenza che animava alcuni dei dimostranti altrettanto mostruosi della bomba stessa.
Io davvero non so quanto sia terribile la morte per bomba, posso solo immaginarlo, eppure nessuna morte di cui io sappia ha un'anteprima così buffa. Panoramo, una città, la città di New York che strariva.
L'ingestibile, l'inafferrabile Gregory Corso, che entrava e usciva con Chet Baker dalla casa milanese di Nanda ed Ettore Sozzas, casa molto mal giudicata, a detta di un dentista del caseggiato. Dal lato opposto c'era il sistema, c'era la critica ufficiale e i suoi codici.
Sono riuscito ad andare in prigione anche in America. E noi ci siamo seduti sulle rotaie, dove passavano i carrelli carichi di detonatori. Noi eravamo Ginsberg, Orlovsky, Gregory Corso, io, un altro paio di persone, insomma, noi.
Il 13 agosto del 61 Nanda viene licenziata dalla Mondadori dopo 20 anni di collaborazione e consulenze, senza preavviso e senza liquidazione. Proteggeva troppo i suoi amici Ginsberg, Kerouac e Burroughs. Immediata assunzione da parte della concorrenza, perché nel giro di poche ore Nanda viene arruolata come talent scout dalla Rizzoli. 2 luglio 61, suicidio di Hemingway. 2 anni dopo, morte del padre. 2 anni dopo, morte dell'amatissimo fratello. In questa desertificazione degli affetti, come si faceva a non amare e proteggere Allen Ginsberg? Allen Ginsberg, il suo destino di tira guai, aveva iniziato a profilarsi già da ragazzo, era stato espulso dall'università a New York, poi riammesso, ma poi espulso di nuovo perché sorpreso dall'allenatore di football sdraiato accanto a Kerouac, che era la stella sportiva dell'università, l'episodio fece scandalo. E pensare che i due giovani stavano semplicemente discutendo della possibilità della prosa spontanea. A San Francisco i suoi readings avevano reso famosa la rinascenza poetica della città. La sera che aveva letto L'Urlo aveva elettrizzato la sala, gremita fino all'inverosimile, e aveva trovato nel poeta Lawrence Ferlinghetti un editore. Però Nanda trovò in Ungaretti una sponda per farlo conoscere in Italia. Ungaretti, che aveva mostrato di capire più cose lui su Ginsberg di tutti i critici supponenti, lui che, ultra ottantenne, era andato apposta a Napoli insieme a Nanda per presentare Jukebox all'idrogeno. Come non amare Ginsberg, che durante una cena in un ristorante giapponese in una San Francisco attraversata da marce pacifiste contro la guerra in Vietnam, le aveva presentato il già mitico Bob Dylan. Allen, accoccolato accanto a Nanda, le diceva che quello era il nuovo poeta, la nuova generazione. Ti rendi conto, Nanda, di quale mezzo formidabile dispone adesso il messaggio, grazie a Bob Dylan? E come non proteggere il fragilissimo Kerouac? 2 ore dopo lo avevano svegliato perché lo dovevo intervistare per la televisione. Gli avevo messo la testa sotto il rubinetto dell'acqua fredda e davanti alla cinepresa aveva subito incominciato a recitare il suo personaggio pubblico, insolente, arrogante, immensamente diverso da quello privato, incerto, disperato. Signorita. Aveva inscenato un piccolo show, mi aveva preso un po' in giro dicendo che il viaggio a Milano era stato delightful, delicious, lovely, lovely. Mi aveva fatto vedere la medaglietta che aveva al collo, aveva detto che era di San Benedetto, quello che dalle grotte sulle colline fuori Roma ogni giorno calava un secchio e poi lo tirava su con dentro il breakfast offerto dai fedeli. Mi aveva detto che era molto bravo. Non andava mai a donne. Mi aveva detto che se non avesse dovuto guadagnarsi da vivere scrivendo, avrebbe fatto il postino come Trollop per poter andare in giro in bici. Mi aveva detto che quello che scriveva era sempre vero, che il suo sogno era impressionare un editore, fargli dire mentre leggeva un suo manoscritto la notte in camera sua:
c'è l'ombre, c'è il bello cuore.
Oh boy, how sad, it's like true life. Aveva detto che ce l'avevano con me perché ero bella. Aveva detto che a influenzarlo era stato Melville. Boom, boom, boom. Eh sì, Thomas Wolfe. Ero right. Boom, boom, boom. E certo, San Francisco gli piaceva molto perché aiutava gli animali che avevano fame.
It is witty. And I about on the road.
Ero lì, seduta vicino a Jack Kerouac, il fantasma dei pensieri che avevano dato forma alla gioventù della seconda metà del secolo, l'eroe che avevo idolatrato insieme a Fitzgerald ed Hemingway, come una leggenda della trasformazione americana. Sapevo che anche questa volta la società si sarebbe vendicata del suo potere spirituale. Lo guardavo, disfatto, irraggiungibile, come un leone ferito legato in una trappola con i clown del circo e i saltimbanchi delle fiere a saltellargli intorno per punzecchiarlo e beffarsi. Ero lì, seduta vicino a Jack Kerouac, narcotizzato dalle esigenze della società, intorno a lui i tenutari della rispettabilità culturale. Kerouac capiva tutto e stava lì come un angelo caduto a guardare il suo nemico di sempre, finché mi aveva chiesto sottovoce: ma cosa sto a fare qui dentro? Thank you.